linee guida sono abbastanza lunghe, quindi in questa quarto d'ora, 20 minuti, io farò un overview molto generale, poi penso ci saranno molti appuntamenti che permetteranno invece di entrare più in dettaglio. Appunto nel regolamento. Molti concetti sono stati già presentati questi 2 anni di lavori che hanno permesso di redigere un documento redatto da membri che, ad eccezione del professor Chesi, sono liberi professionisti della commissione strutture. Secondo me questa è una caratteristica importante perché noi abbiamo cercato di scrivere un documento immaginandoci dall'altra parte, in questo caso voi utilizzatori, chiaro e semplice da utilizzare, quindi un documento di primo livello che permettesse di realizzare qualcosa di concreto partendo da dati grezzi, quindi livello 1, formulando un giudizio più grezzo rispetto a un'analisi più raffinata, ma partendo da dati grezzi, un giudizio grezzo è sicuramente un giudizio più affidabile. Questa è una considerazione importante. Qui il risalto che è stato dato comunque a livelli di stampa quando abbiamo pubblicato con le linee guida. Ecco, una cosa interessante è questa, il fatto che le linee guida non sono un regolamento strutturale del Comune di Milano, bensì sono un'appendice a un articolo scritto sul regolamento edilizio che si integrano perfettamente con quelle che sono le NDC 2008 e già 2014, che attualmente sono in fase di approvazione. Quindi abbiamo non solo guardato alla norma cogente nazionale attuale, ma abbiamo già visto che cosa può succedere probabilmente nel corso di questo anno, quando probabilmente le NTC 2014 verranno approvate. Abbiamo detto che i fabbricati che saranno soggetti li abbiamo già discussi, abbiamo dovuto decidere quindi una procedura contenendo il costo sociale di quelle delle analisi, perché tutti quanti sappiamo che esasperando le analisi sia in termini di diagnostica che in termini di analisi numeriche possiamo avere quello che è un parametro sicuramente molto più affidabile di quello che è un parametro qualitativo, quale invece può essere un'osservazione del fabbricato e non un calcolo del fabbricato. Ovviamente, secondo noi, abbiamo gestito questa consultazione degli immobili permettendo di rispondere alla domanda del Comune, cioè quella di formulare un giudizio che, pur essendo socialmente sostenibile, permettesse di intercettare le situazioni più critiche che invece possono essere maneggiate con una cura sicuramente migliore. Quindi, mentre il primo livello adesso lo spiegherò, quando si accede al secondo livello? Questo secondo me è un altro passaggio fondamentale. Si accede al secondo livello quando persistono le condizioni elencate dal capitolo 8.3 qui dell'NTC 2008 e qui dell'NTC 2014, che praticamente sono uguali, e la necessità di fare un approfondimento di indagine, che vuol dire anche un costo maggiore. È una necessità che scaturisce non dal regolamento edilizio di Milano, ma dalla norma nazionale. Secondo me questo è un passaggio fondamentale perché se voi in un comune fuori da Milano vi trovaste su un fabbricato che presenta queste caratteristiche, quindi segni dovuti a un cedimento, a un decadimento delle caratteristiche meccaniche, è la norma nazionale che vi chiede di fare la verifica, non il regolamento di Milano. Quindi questo secondo noi è un passaggio fondamentale perché questo approfondimento di indagine e la richiesta di perfezionare un giudizio, certo con dei costi maggiori, non è un obbligo che scaturisce da un regolamento locale, ma è un obbligo nazionale. Quindi questo voi dovreste farlo anche se non foste a Milano, anche se foste in un comune dove le linee guida per il regolamento edilizio non ci sono. Questo premevo a sottolinearlo. Ovviamente che cosa succede? Succede che il tecnico abilitato, che come diceva primo Bruno, deve essere una persona che attraverso una vista del fabbricato possa riconoscere quelli che sono dei segnali preoccupanti di sofferenza del fabbricato, e classicamente questo tipo di perizia è quella che viene svolta dal collaudatore statico in corso d'opera quando si eseguono lavori su edifici esistenti, se voi pensate, ed è questo il motivo per il quale le caratteristiche del tecnico abilitato devono essere quelle di poter collaudare un'opera, perché soltanto chi ha la perizia di poter poter eseguire questo tipo di accertamento può capire se nel corso di un'ispezione sono presenti quei segnali elencati nel capitolo 8 della norma per il quale vale la pena fare un approfondimento con il livello 2. Poi, entrati nel livello 2, non abbiamo scritto le norme tecniche di Milano, ma abbiamo riportato il tutto sulla normativa nazionale, che quindi può anche evolvere nel tempo, ma con dei criteri definiti dal legislatore nazionale. Nel corso del fabbricato dovremmo quindi verificare se sussistono questi problemi, una struttura che richiedono un approfondimento, ma contestualmente dovremmo porre l'attenzione su quelle che noi abbiamo definito strutture accessorie, che come giustamente diceva anche prima l'assessore, sono quelle che hanno una magnitudo minore, ma avendo una frequenza maggiore, cumulano un danno che è equivalente a quello di un pericolo di crollo, che invece ha una minore probabilità di esserci a Milano, specialmente il discorso legato alla vulnerabilità sismica. Nelle linee guida, che tra l'altro sono già scaricabili sul sito dell'Ordine, noi abbiamo dapprima elencato una parte più istituzionale, ma nella realtà esiste poi una parte con il commentario, che permette al tecnico abilitato sostanzialmente di redigere una relazione che deve essere organizzata con specifici capitoli, questo perché si possa permettere un confronto tra diverse relazioni, quindi anche istruire tutti i tecnici a redigere documenti che sono facilmente confrontabili tra loro. E quindi noi abbiamo definito uno schema dove punto per punto chiediamo di diagnosticare determinati parametri, dallo schema statico alla tipologia strutturale, e a lato di questi punti da indagare abbiamo inserito un commentario che è sicuramente uno strumento utile che permette al tecnico di capire che cosa deve descrivere all'interno di questo punto. Ecco, io qui ho dato giusto qualche stralcio per capire come è strutturata le linee guida e come quindi dovrà essere strutturata la relativa relazione che il tecnico dovrà compilare. Ovviamente si passa a qualcosa che è già insito nell'NTC, cioè quella che è l'analisi storico-critica, che permette sostanzialmente di definire tutta una serie di caratteristiche del fabbricato che permettano a chi sta eseguendo questa analisi di capire se è necessario eseguire o meno un approfondimento. Una cosa molto semplice: originariamente il fabbricato era di 5 piani, adesso uno conta, i piani sono 6, non esiste nessun documento che in qualche modo permetta di capire la statica di questa sopraelevazione. Capite che esprimersi sulla statica generale del fabbricato diventa un po' carente se non si fanno degli approfondimenti. Quindi questo è un passaggio sicuramente fondamentale. Qui trovate tutta un'altra serie di dettagli che dovranno essere descritti. Sono secondo me facilmente interpretabili leggendo anche il documento della relazione. Abbiamo posto l'attenzione ai sopralluoghi interni e esterni, dovendo monitorare sia la statica generale del fabbricato, ma lo stato di conservazione delle strutture accessorie che, come detto prima, devono essere elencate all'interno di questa relazione, e abbiamo dato anche una moltitudine di strutture accessorie che possono essere presenti. Si va dai controsoffitti, che con il proprio collasso possono creare un danno a chi occupa l'edificio, ai busti, ai fregi, c'è veramente di tutto in 26.000 edifici. Noi con Razio abbiamo cercato di condensare in poche pagine questo tutto in modo da permettere di definire un criterio di valutazione degli edifici. Ancora, i sopralluoghi esterni. Cose che sono abbastanza scontate come i cornicioni, i balconi, cose che magari lo sono meno come magari i cancelli di perimetro delle strutture, edifici che hanno delle proprie murelle, dei cancelli, quindi tutta una serie di elementi che sono stati sia per le esperienze personali dei progettisti che hanno partecipato alla relazione, sia anche per la cronaca locale, elementi che comunque si voleva verificare. Lo stato generale, ovviamente queste sono già state elencate, qui cerco di andare veloce per non tediarvi perché, ripeto, ci saranno degli appuntamenti dove potremo approfondire questi temi. Ecco, un altro tema che ha richiamato il professor Chesi precedentemente, che io ho vissuto quando ho compilato le schede AIDES nel terremoto del 2012, è il discorso con i fattori esterni. Nelle schede AIDES certificazione di danneggiamento sismico, cioè la classica crocetta F da compilare, che è quella che rende il fabbricato inagibile non perché il fabbricato personalmente presenta delle lacune, ma per il fatto che c'è qualcosa esternamente che può condizionare la statica. Quindi non vedere il fabbricato isolato dal resto del mondo, ma anche capire come questo si contestualizza con l'ambiente circostanze, e quindi un'attenzione che dovrà essere prestata è anche alle interazioni tra fabbricato, i fabbricati adiacenti o le esistenze adiacenti che in qualche modo possono creare un danno a chi occupa o in qualche modo utilizza quell'edificio. Ecco, sicuramente è fondamentale poi che alla fine di questa relazione ci sia un giudizio che, cioè alla luce delle analisi eseguite sul fabbricato, permetta di capire poi questo giudizio da che parte va, cioè sul fatto che il fabbricato possa essere certificabile in senso di idoneità statica. Se nel corso del sopralluogo sussistono degli elementi di vulnerabilità che possono essere riparati con degli interventi minori, per esempio i comignoli piuttosto che le ringhiere, e quindi la procedura di emissione del certificato, perché poi noi abbiamo capito molto bene che in qualche modo può compromettere l'agibilità e quindi si apre tutto un altro tema, dare la possibilità alle proprietà in 2 anni di qualche modo sanare le lacune riscontrate, e qui anche il senso di garantire la manutenzione sugli stabili, in qualche modo invogliare, in qualche modo premiare chi ha una struttura che è a posto. Se noi pensiamo al discorso delle automobili, questa cosa sarebbe molto più veloce da vedere. Sui fabbricati non si capisce come mai c'è in qualche modo una certa difficoltà a dover avanzare. Quindi il capitolo 7 della relazione dovrà far capire chiaramente qual è lo stato di giudizio, cioè se il CIS di primo livello può andare bene o può andare bene con riserva, e questo fa sì che il CIS viene messo con una riserva di 2 anni entro i quali bisogna sanare le lacune riscontrate, e poi acquisisce una validità di 2 più 13, piuttosto che invece l'ispezione di primo livello dia seguito alla necessità di dare corso a delle analisi di approfondimento. Ecco, nel CIS, nelle linee guida che abbiamo pubblicato, abbiamo inserito anche queste 2 tabelle che guidano l'utente finale a capire anche come interagire con i tecnici dello sportello unico dell'edilizia qualora si attivi il secondo livello, perché se si attiva il secondo livello potrebbe magari non essere sufficiente il fatto di fare una verifica, ma bisognerebbe magari si porrà la necessità di dover realizzare degli interventi. Quindi qui ci sono 2 temi che si mescolano, cioè la necessità di chiedere un titolo per avviare un cantiere, quindi un intervento, con la necessità di avere un certificato di idoneità statica. Noi in queste 2 tabelle abbiamo definito molti degli scenari possibili che permettano sia all'amministrazione, ma anche voi tecnici che compilerete questi certificati, di avere chiarezza su cosa bisogna fare mano a mano che ci si trovi in un caso piuttosto che in un altro caso. Ecco, un'altra cosa che accennava l'ingegner Finzi è il discorso che l'ordine istituirà dei propri server sul quale verranno depositati questi CIS. Adesso i CIS noi li stiamo immaginando in analogia a depositi su comuni che già operano in questo modo la richiesta di documentazione tecnica. Innanzitutto saranno completamente digitali, quindi saranno tutti i PDF, le relazioni firmate digitalmente, questo permettendo la richiesta del comune di dare corso alla procedura di digitalizzazione, quindi anche la velocità di consultazione dei documenti che potrà essere sia da parte di chi opera direttamente nella diagnostica, ma come si diceva prima, anche in tutto quel mondo legato ai notai che dovranno avere accesso a questi atti. E quindi stiamo immaginando una struttura che potrà linkarsi anche velocemente con l'operazione che adesso sta facendo il comune relativamente alla digitalizzazione degli atti di fabbrica. Ne parlavo proprio prima con l'architetto Innocenti, il fatto che loro adesso stanno cercando di digitalizzare i collaudi che il comune ha in possesso attraverso determinati parametri. Ecco, allora nel processo nostro di digitalizzazione si immaginerà in un futuro, io spero non troppo remoto, un link diretto tra questi server, ma anche dei parametri che facilmente permettano di linkare il certificato certificato di moneta statica con il certificato di collaudo. Quindi ovviamente è un'operazione che ha facile e semplice, però mi diceva che io quando gli ho chiesto quanti sono i certificati, lui non li ha espressi in migliaia, ma gli ha espressi il numero di bancali che devono visionare, quindi è un'operazione su un numero di documenti importante. Ecco, un'altra operazione fondamentale sarà quella della compilazione della checklist, che sarà una scheda molto riassuntiva, cioè mentre nella relazione del CIS si darà corso a una possibilità di argomentare in maniera più esaustiva gli schemi statici, i carichi e tutto quello che si è chiesto di guardare all'interno della diagnosi, la checklist invece è stata pensata come un documento riassuntivo finale, quindi dovrà essere compilata alla fine della redazione del CIS e permetterà di raccogliere dei dati grezzi, perché comunque questi sono dati grezzi, ma che saranno facilmente implementabili in un database al fine di monitorare statisticamente i diversi certificati presentati, perché questa secondo noi è un'altra innovazione di questo tipo di documento, cioè non solo quella di fornire una diagnostica sui singoli fabbricati, ma da parte di chi poi questi documenti li riceve, di iniziare a fare le operazioni di correlazione tra i vari fabbricati depositati. E anche questa dovrà essere depositata. Io adesso qui ne ho dato soltanto una visione, questi qui saranno soltanto check da mettere, che ovviamente non sminuiranno quello che c'è presente nella relazione, ma permetteranno una raccolta statistica dei dati per analizzare il patrimonio costruito esistente. E per ultimo volevo presentare queste due tabelle, che sono quelle di cui Bruno prima ha fatto riferimento, che sono appunto gli onorari che il Consiglio dell'Ordine, attraverso delibera del 14-12, ha formulato, permettendo di creare un'indicazione chiara su quelle che potrebbero essere le parcelle, come si dice, da corrisporre per eseguire una certificazione. Ovviamente si diversificano su due parametri: il primo è la superficie dell'intervento, il secondo è invece il fatto che esista o meno della documentazione, perché dovendo fare un'operazione peritale sappiamo molto bene che avere i documenti o non avere i documenti può comportare un'attenzione diversa. Ecco, mi soffermo sul fatto che, guardando questi numeri, il costo queste operazioni è ben inferiore ai costi che ho visto circolare in rete a forum piuttosto che argomenti, perché adesso questo dipenderà da molti parametri, però sarà facilmente desumibile da questa tabella, rispondendo proprio alla richiesta di permettere un documento che sia socialmente sostenibile. Grazie.